Ed eccoci a voi che sapete, caro Giovanni, ben ritrovato anche a te.
Buon pomeriggio a te, Lucia, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori.
E oggi torniamo a parlare di un festival che si è appena concluso, ovvero il Festival di Sanremo, e lo facciamo a partire da una domanda che ci siamo posti anche in redazione, ovvero il festival piace ancora ai giovani? Ne parliamo appunto, come detto, qualche giorno dopo la chiusura del festival, e tracceremo un bilancio partendo proprio da questa domanda.
Eh sì, una domanda che è lecito porsi perché al di là della canzone che ha vinto, abbiamo assistito cali di ascolti, abbiamo assistito a polemiche e anche a dei tormentoni virali. Però, come ogni anno, puntualmente il festival resta un rito condiviso. E poi continua a vivere anche a sipario chiuso nei social e nelle playlist. Insomma, qualcosa su cui riflettere e qualcosa su cui discutere, vero Lucia? Con chi lo facciamo oggi?
Esattamente. Abbiamo due ospiti. Dapprima do il benvenuto a Jacopo Tomatis, musicologo esperto di popular music. Ben ritrovato, Jacopo.
Eccomi, grazie per l'invito che mi fa sempre piacere, soprattutto quando c'è di mezzo Sanremo.
Benissimo, e a noi fa piacere averti, Jacopo. Così come ci fa piacere avere qui collegato con noi, fresco fresco di ritorno da Sanremo, il
Esattamente.
nostro inviato della Radio Svizzera Italiana a Sanremo, Herbert Cioffi. Buon pomeriggio, Herbert.
Buon pomeriggio a voi, grazie.
Grazie a te.
Allora, partiamo magari da te, Herbert. Abbiamo appunto aperto questa trasmissione parlando di giovani e Sanremo. Tu che sei stato all'Ariston, si percepisce la presenza reale di pubblico giovane oppure è soprattutto, diciamo, una narrazione svolta piuttosto a un pubblico, appunto, non della generazione Z?
Il Festival di Sanremo per tanti anni, per moltissimi anni, apparteneva non ai giovani. Poi è stata fatta una potente riforma, cominciata con Claudio Baglioni, culminata con Amadeus, per consegnare il festival nelle mani dei giovani. Ed è rimasto tale fino al festival attuale. Certo, il risultato che è venuto fuori quest'anno, con alcuni errori, di scelta, alcuni errori di regolamento, allontana i giovani, perché la prima cosa che mi hanno detto i ragazzini della generazione Z è: noi non lo guardiamo più, non ci interessa più. Perché? Perché la vincita di questo pezzo nazional popolare, molto lontano da quella che è poi la fruizione dei giovani, lo pone in una condizione di distanza.
Certamente, infatti appunto Salda Vinci vince questo festival con una modifica anche di regolamento. Ce ne puoi parlare, Herbert?
Il regolamento va modificato nel senso che fino a quando il festival era nelle mani di Amadeus, la scelta era molto giovane, tanto vero che si è rischiato di veder sfiorare la vittoria un pezzo rap. Si parla di Lazza, che quell'anno arrivò secondo, ma Lazza, in quanto esponente del rap, della trap, di tutto questo genere musicale molto lontano da quello che ai tempi si vedeva a Sanremo, quando si usava questa accezione che era la canzone sanremese, parola che poi è stata completamente destituita. Per
Certo.
quanto riguarda il regolamento, non è che il regolamento è stato modificato, il regolamento va modificato, perché se non verrà fatta la modifica dell'importanza del televoto, il rischio è che domani si scelga una canzone che soddisfi un determinato palato nazional popolare, e in Italia il televoto è prettamente meridionale. E questo è quello che è accaduto quest'anno. Se questo non verrà fatto, succederanno sempre cose di questo genere, e l'effetto sarà l'allontanamento dai giovani, che sicuramente non si ritrovano nella canzone di Salda Vinci.
Jacopo, tu hai seguito strettamente tutte le serate di Sanremo. Noi ti abbiamo seguito con passione e ci siamo anche divertiti molto a leggerti sul giornale della musica giorno dopo giorno. Ti ritrovi in quello che ha detto Herbert, cioè il regolamento va cambiato, il televoto deve diventare qualcosa di diverso. È sufficiente questo a spiegare la vittoria, il primo premio a una canzone che possiamo dirlo, non c'entra niente?
Allora, mi ritrovo in parte, devo dire, in realtà. Provo ad articolare un'obiezione. Allora, secondo me chi vince non è poi così veramente importante. Sanremo è diventato negli ultimi 10 anni, da, appunto, dalla gestione Baglioni, poi dai primi anni di Amadeus, soprattutto una cosa diversa, è ormai una performance transmediale che vale tanto sulla televisione pubblica quanto su Rai Play, quanto su TikTok, sulle varie piattaforme. Cioè la partita di Sanremo si gioca veramente su più piattaforme, su più schermi. Quindi porsi il problema di chi vince, secondo me, vede solo un pezzettino del problema. È vero, la vittoria di Stalda Vinci va in una direzione che in apparenza è conservatrice, ma dirò anche qualcosa su questo a breve, però è anche vero che i dati di ascolto dicono che i giovani festival se lo guardano, e anzi che nel target più affezionato ci sono proprio i giovani rispetto agli adulti. E dicevo, Stalda Vinci ovviamente è una canzone nazionale popolare vecchia, ma ci mancherebbe altro, però questa è anche una riflessione che ho provato a portare avanti col giornale sul Giornale della Musica. Stalda Vinci è alla fine, proprio per il suo essere così vorrei dire senza nessun tipo di ironia nazional popolare, e dunque trash nel senso più puro del termine, per chi si identifica con quel tipo di, non si identifica con il nazional popolare, quindi lo fruisce in maniera anche ironica e distaccata, è un meme. Il video, i vari video di TikTok con personaggi di vario tipo che ballano il balletto di Stalda Vinci, le suore che ballano Stalda Vinci, per esempio, c'è tutto un filone di video di suore che ballano Stalda Vinci. Ecco, quei video funzionano all'interno di un ecosistema dei media che è molto complesso, per cui i video li guardano, sì, certo, gli abitanti di Napoli sopra i 50 anni che sono il target di riferimento di Stalda Vinci, ma li guardano anche gli adolescenti perché ridono e perché c'è una fruizione ironica di questa, certo, musica. Ecco, a me sembra che viviamo in un mondo in cui le vecchie distinzioni di fruizione, le vecchie idee di nazione popolare mostrano un po' la corda, perché è tutto dannatamente più complesso. E allora, appunto, e questo è quello che scrivevamo sul Giornale della Musica, la differenza tra Stalda Vinci e Tony Pitoni, il personaggio forse più volgare della musica pop di questi anni, e poi ovviamente profonda ma allo stesso tempo minima, sono entrambi dei meme, sono entrambi assolvono una funzione in un ecosistema per cui per fare ascolti bisogna toccare l'immaginario in maniera molto diversa. Quindi non credo sinceramente che la vittoria di Stalda Vinci finisca con l'allontanare i giovani dal festival, piuttosto è possibile che i giovani si allontanino dal festival se non si tornerà a una gestione dei brani in gara un pochino più frizzante e interessante, perché quello che aveva fatto Baglioni e soprattutto Amadeus all'interno di un nuovo sistema in cui lo streaming era diventato preponderante, perché, certo, non dimentichiamoci che il direttore artistico non lavora, non è il direttore artistico di un piccolo festival, e Sanremo lavora con quello che gli arriva dalle case discografiche. Ecco, in quel momento lì c'era veramente della musica che interessava i giovani perché era nuova, perché c'erano degli artisti che arrivavano a un mainstream da Spotify. Ecco, questo non è più stato fatto, non da quest'anno ma dagli ultimi 2 o 3 anni. Cioè le proposte in gara sono molto vecchie, e anche i giovani in gara si sono, rispetto alle edizioni del 2019, 20, 21, molto sanremizzati. Cioè alla fine la canzone sanremese ha in qualche modo toccato anche il rap. Basta vedere il pezzo di Lazza, era molto diverso dalla produzione di Lazza. Il pezzo di Lazza, intendo di 2 anni fa, 3, certo, anni fa, se non ricordo, ma siccome il pezzo di Geolier 2 anni fa, o come il pezzo di non lo so, di Luché quest'anno, ecco, cioè il rap a Sanremo poi negli ultimi anni soprattutto diventa Sanremo. Quindi mi sembra un mondo molto complesso e molto interessante, ma i giovani lo hanno guardato questo Sanremo, poi magari non lo guarderanno l'anno prossimo, ma secondo me non perché ha vinto Stalda Vinci.
Herbert, a proposito appunto di quello che ha appena detto Jacopo Tomatis, tu cosa ne pensi? Ecco, Stalda Vinci ha vinto, ma subito dietro ritroviamo sonorità magari un po' più vicine alle nuove generazioni, come quella di Safe e Dito nella Piaga. Ecco, quanto questo ritorno magari a sonorità percepite come vecchie, soprattutto per quanto riguarda appunto i brani, molti dei brani in gara, ecco, può allenare il pubblico giovane per le edizioni future anche.
Dunque, allora, i giovani hanno guardato il Festival di Sanremo, e infatti la mia è una proiezione riguardo al futuro, perché la prima cosa che mi hanno detto i figli entrando in casa è: noi non lo guardiamo più. Perché? Perché ovviamente hanno visto, se un anno hanno visto Geolier, che tra l'altro è stata una scoperta importante, Quest'anno loro vedono sì un pezzo che può prestarsi a dei meme e a una fruizione come lo fu per i ricchi e poveri e nella rete. Ed è vero che il festival si vince in vari modi, non solo diventando primi. Però è anche vero che, secondo me, l'aver trovato per loro, per esempio, Saif in seconda posizione, che invece ha da dire un messaggio sociale, un messaggio contro la guerra, con la loro modalità espressiva, che non è soltanto un TikTok, li ha, sì, in qualche modo li ha soddisfatti, ma li ha traditi. E io, siccome ricordo i festival in cui andavo, perché vado al festival da 31 anni, e mi ricordo quando andavo che compariva Antonella Ruggero, che ovviamente io adoro, ma quando compariva Antonella Ruggero, l'obiezione dei giovani era: dove è stata finora?
Certo.
Ora, l'idea è non che sia accaduto quest'anno, ma che il futuro, se non riserverà un'attenzione, come è stato detto proprio poc'anzi, a quella che è la proposta musicale attuale, poi che ci siano canzoni sanremi. Questo è corretto perché anche lo stesso un giovane ha portato una canzone stile Lucio Battisti e non inerente alla sua produzione, perché quello è un palco che vuole un ritornello e una costruzione armonica molto più adatta a una fruizione sanremese, però vicina a quella che è la fotografia del momento. Io invece vedo la vittoria di Saldavinci come drammatica per tanti motivi. Anche per una questione attinente al potere che ha il televoto di sovvertire. Proprio questa mattina mi sono guardato molto attentamente quello che è accaduto a livello di voto e fino a quando il televoto potrà buttare lì una manciata di voti, alterando tutto quello che noi abbiamo votato, noi della sala stampa, sarà veramente un problema. Quindi io il problema lo vedo, e lo vedo anche ovviamente dal punto di vista dello show, perché Sanremo si muove su due binari, una è la musica e l'altro è lo show. Se
Certo.
anche lo show non cercherà di avere una parte emotiva e coinvolgente, finirà, seppur la Rai si spinge all'interpretazione a suo favore, per avere un calo che non è buono.
Cominciato tutto quanto dal principio, io che per te ero solo un uomo sconosciuto, poi diventato un re dal cuore innamorato, tu una regina, ora vestita in bianco sposa, abbiamo sognato figli in una grande casa e superato tutte le difficoltà, perché un amore non è amore per la vita, se non affrontato la più ripida salita. E si accenderà la musica e qui ti aspetterò, il più grande giorno ti regalerò. Saremo io e te per sempre legati per la vita che senza te non va. Sempre sì, so bene che una grande incognita è il futuro, ma insieme a te non mi spaventerà perché costruiremo tutto ma non alzeremo un muro. Litigare e far l'amore, poi che male c'è? E si accenderà la musica, per te io canterò, il più grande giorno ti regalerò. Saremo io e te per sempre. Legati per la vita senza te non va. Sempre sì, soltanto sì, per questi giorni e mille altri ancora. Un semplice sì, l'eternità è dentro una parola. Saremo io e te per sempre, legati per la vita che senza te non va.
sembusi.
Lucia, non so se riuscirò a perdonarti di aver passato questa canzone.
Mi dispiace,
ma vabbè, è il
Giovanni,
nostro lavoro.
Ormai il vincitore di Sanremo bisogna pur sempre passarlo anche su Rete 2. Allora, Jacopo Tomatis, parlavamo appunto di Sanremo e di questo, diciamo, ritorno un po' anche al passato. Sanremo per anni è stato anche un luogo di, diciamo, scoperta della nuova musica italiana e anche per i giovani. Ormai non è più così. Adesso gli artisti che arrivano sul palco di Sanremo arrivano dopo già essere, diciamo, dopo che sono già esplosi sulle altre piattaforme social, per esempio.
Beh sì, mi verrebbe però da dire che la fase in cui Sanremo è stata uno spazio di scoperta di giovani è stata una fase abbastanza, direi, limitata all'interno della sua storia. Cioè, Sanremo, se vogliamo fare la storia di Sanremo in 10 secondi, Sanremo è stato il centro di un mainstream che era, come dire, totalitario dal 51 fino ai primi anni 60, fino alla metà degli anni, diciamo fino alla metà degli anni 60, metà fine anni 60. Lì veramente cosa passava a Sanremo era quello che in quel momento aveva successo, quello che vendeva a Sanremo. Ci vanno Celentano, ci va Mina una volta sola, ma ci vanno i cantautori nei primi anni 60. Poi c'è un decennio negli anni 70 in cui nessuno va a Sanremo se vuole avere una credibilità. Nessun musicista serio negli anni 70 sarebbe andato a Sanremo, salvo rare eccezioni, perché certo, era un luogo squalificante, e lo è ancora per certi versi negli anni 80, dove però all'interno di una fase di mercato di rinnovamento effettivamente il Sanremo giovani o i giovani che vanno a Sanremo diventano alcuni dei divi della canzone italiana più importanti, penso a Laura Pausini, Ramazzotti. Ma devo dire, negli ultimi anni Sanremo giovani, quando c'era ancora Sanremo giovani, non ha portato veramente musicisti di grandissimo successo, con eccezioni rilevanti naturalmente. Mm-hmm. Mahmood, per esempio, che è passato da entrambe le categorie, però mi sembra che anche in questa nuova incarnazione Sanremo non serve per scoprire dei nuovi nomi ai giovani. Ecco, questo è l'aspetto interessante. Io ho l'impressione che negli ultimi anni, in questa nuova gestione post Baglioni, il giovane che va a Sanremo è il giovane che ha già successo, mm-hmm, ma che grazie a Sanremo consolida il successo e raggiunge un pubblico che è veramente mainstream, veramente nazionale. Perché? Perché Sanremo è l'ultimo grande evento mediale che ci rimane in Italia, con le eccezioni delle guerre e delle partite delle nazionali di calcio, che comunque non sono più particolarmente interessanti negli ultimi anni e quindi sono sparite pure un po' quelle, e le bolle si rompono.
Certo.
E un musicista che ha già milioni di ascolti, ma che non dice nulla al pubblico over 30, non over 40 o 50, over 30, arriva a Sanremo e tutti lo scoprono per la prima volta. Samurai J aveva degli streaming incredibili, adesso il suo brano, che è passato abbastanza in sordina durante lo spettacolo sanremese, adesso il suo brano è quello più ascoltato sulle piattaforme, perché da Sanremo ha in qualche modo ricevuto una spinta a fronte di un successo che però già c'era all'interno della sua bolla, ecco.
Certo, non a caso appunto molti dei cantanti anche in gara vengono anche da edizioni, non so, di Amici o altri talent show prima,
certo,
di arrivare appunto sul palco di Sanremo.
Herbert, vogliamo dedicare qualche minuto alla riflessione di un fenomeno che comunque si ripete anno dopo anno, e cioè quello delle canzoni che nelle classifiche non vengono considerate e poi però, grazie alla radio, adesso da qualche anno anche attraverso i social, conquistano e scalano verso l'alto i posti nelle classifiche.
Sì, questo è un classico. È un classico che avviene sempre. È avvenuto l'ultima volta in maniera molto vistosa con Tananai. È avvenuto meno l'anno scorso, perché Lucio Corsi è un fenomeno che è andato molto bene a Sanremo e molto, molto bene dopo.
Certo.
Però è vero, il Festival di Sanremo fa esattamente quello che avete detto prima, che trovo correttissimo, a parte negli anni 90, quando le nuove proposte ebbero la forza di scoprire, per esempio, i Neri per Caso, che non arrivavano da nessun contesto, non c'erano gli strumenti di adesso, sia chiaro. È il motivo per cui io sostengo che non abbia più senso la categoria big, perché è proprio vero, Sanremo consacra a un pubblico più vasto quello che arriva da una piattaforma o da qualche altra viralità che già esiste, come per esempio Samurai J. Sono perfettamente d'accordo. Un tempo non era così, infatti secondo me non hanno più senso nemmeno le nuove proposte, perché sarebbe più giusto una categoria univoca che si chiama canzoni in gara, che comprende tutte quelle che hanno un senso di, altrimenti si chiama, viene chiamato Big Samurai J vicino a Raff, che magari qualitativamente non è migliore o minore, ma ha sicuramente un'esperienza e un bagaglio che è diverso da Samurai J. E il fatto che alcune canzoni finiscano in fondo alla classifica e poi vengano valorizzate, questo è, quando è avvenuto in maniera molto forte, il caso in assoluto più grosso è Zucchero e Vasco Rossi, era un problema di regolamento. Per questo dico che il regolamento, che è stato poi urlato, quando ha vinto la canzone di Sal Da Vinci, ho sentito molti colleghi urlare questa cosa sul regolamento, su cui batto forte anch'io. Cioè, per evitare questo fenomeno per il quale mi avete fatto questa domanda, bisogna che il regolamento sia in grado di valorizzare la giuria tecnica bene, e ovviamente anche la giuria di chi poi è un fruitore della musica, che non è che ha più o meno importanza. Però bisogna stare molto attenti, perché spesso lo strumento democratico finisce per diventare un'arma che magari mette in ultima posizione Vita Spericolata e poi la deve ripescare dopo, perché è una canzone meravigliosa, e lo è stato, e l'ha dimostrato la storia. E quindi succede questo fenomeno che, ribadisco, è più consono di qualche anno fa. Anche qualche anno fa c'era un problema di regolamento, non che Amadeus non l'avesse cambiato, Amadeus aveva solo un'abilità di scelta e un'abilità di gestione di spettacolo decisamente superiore. Però questo problema c'è, fino a quando c'è potremo avere quel fenomeno di cui stiamo parlando.
Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore, le tue tasse vanno spese in un hotel a ore. Io, amando a modo mio, ho sbagliato tante cose, tante mode, non le seguo. Io, amando a modo mio, avrei voluto darti meno cuore, amore mio. Allora corri contro il tempo, che il denaro non ti aspetta, e cosa vuoi che sia la fretta su una macchina che scheggia, e non mi vedere alla finestra a farti una serenata, perché il mondo non si ferma, ma non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani? Ti senti a posto col tuo vino rosso, il nome su un bossolo. Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto. Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto. Noi siamo tutti uguali, al bar e a lavorare, figli di nostra madre, vogliamo solo amare, e in questa vita, e in questo dimostrare.
Ecco, Tu mi piaci tanto di Saif, il secondo classificato di questa edizione di Sanremo. Herbert, parliamo magari adesso appunto dei temi portati anche sul palco di questa edizione. Abbiamo sentito i primi due classificati che parlano praticamente soltanto anche di amore. Chiaro, Saif parla anche, porta sul palco anche temi diversi come la guerra, il conflitto. Cosa ci puoi dire riguardo dei temi anche portati sul palcoscenico? Sono temi che magari anche possono piacere ai giovani, oppure ritrovi una certa diciamo uguaglianza fra le canzoni?
No, io penso che dal punto di vista tematico va bene. Gli ultimi festival sono ovviamente più introspettivi, rivolti all'analisi del sentimento, come dici, però c'erano in questo festival delle canzoni molto molto intelligenti. Mi spiace che ne sia passata una via come acqua, ed è un grande dolore, perché la canzone di Dargen D'Amico, per il quale io non sono nemmeno un suo grande fan, non sono un suo fruitore, ma la canzone che dice che siamo in pericolo per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale è ben fatta, intelligente. Poi ci ha provato Ermal, che però Ermal Meta a raccontare con la Ninna Nanna, di Gaza, un tema importante, ha purtroppo, dico purtroppo, ma questo è un limite mio di analisi, quindi potrei non essere obiettivo, ho i recettori molto alti su quello che è l'utilizzo della retorica, che è uno strumento molto delicato, cioè alzo sempre le orecchie, diciamo, là dove non valuto del tutto puro l'utilizzo dello strumento e del tema trattato, se non ai fini di... Infatti Ermal, la canzone, anche questa, non è stata raccolta come lui voleva, ma lui va sempre su quei temi lì. ma secondo me in una modalità strumentale. Ecco, ora ho potuto, diciamo, completare la frase bene. Ma i temi di questo festival sono dei temi, tanto vero che per esempio ai giovani Saif piace moltissimo.
Certo.
Un iconeo di questa canzone è somigliare troppo a una canzone di Max Gazzè che si chiama Sotto casa, e chi ama la musica questo deve saperlo e deve andare a sentirsela, che era l'anno in cui il Festival di Sanremo vedeva la proposta di due canzoni per ogni artista. Però io credo che i temi non siano stati il problema. A proposito di temi, per quello che mi stai chiedendo, è assolutamente retrogrado, anche con le mode del momento, le tendenze sociali attuali, i desideri dei giovani, per esempio cantare in maniera così forte e risoluta il concetto di matrimonio, molto lontano da quello che è per esempio oggi,
certo,
per dirne una. Questo è concettualmente molto lontano dai giovani.
Eh sì, si va, diciamo così, controcorrente in un certo senso, ma comunque si trova consenso nello stesso modo. Jacopo, abbiamo ancora qualche minuto, ma ci avviamo alla conclusione. Parliamo di questo cambio al vertice del festival. Carlo Conti, che cede il passo a una persona che sicuramente sappiamo apprezzare come presentatore, si è fatto strada, è in questo momento definito anche uno dei presentatori di punta della RAI, ma qualche interrogativo sulle questioni musicali, visto che è direttore artistico. E poi questa querel che è venuta fuori anche in sala stampa, anche con una certa veemenza da parte di qualche collega, sul nome che era circolato, prima Elisa e poi è saltato fuori Di Martino. Insomma, se puoi dirci qualche cosa.
Bah, mi sembra una, a dir poco, una scelta di continuità. È vero, svecchia un po' rispetto a Carlo Conti, ma mi sembra una scelta di continuità. Non mi aspetto che Di Martino faccia un rapporto Khrushchev in cui elenca le mancanze di Carlo Conti ribaltando la storia del festival. Ecco, il problema di quest'anno, dell'edizione precedente, secondo me, oltre a quella delle canzoni, è stato lo spettacolo televisivo. Quello sì che è un dato che è respingente per i giovani, almeno per quanto riguarda la fruizione televisiva, perché poi appunto abbiamo già detto ci saremo. Non riesco bene a immaginarmi come il nuovo conduttore direttore artistico possa rivoluzionare questo tipo di prodotto. Mi sembra che Rai abbia fatto una scelta conservativa, cosa che non mi stupisce, perché l'ente è sempre stato tendenzialmente conservatore e lo è a maggior ragione in questo panorama politico, perché non dimentichiamoci che la RAI è espressione di chi è al governo, ma questo è naturale che sia così. Non lo è in maniera meccanica, non è che Saldavinci vince perché fa un pezzo sul matrimonio cristiano e c'è un governo di centrodestra, però evidentemente dice qualcosa anche sulle dinamiche interne dell'ente nel dato momento. Secondo me l'altra cosa forse che è respingente per i giovani è proprio che se tematiche, non dico canzoni, ma tematiche, personaggi un po' più allineati con il dibattito globale, penso a performer con una chiara ambizione di diciamo storcere le aspettative di genere, performer che parlano di body positivity in maniera originale, qualcosa di diverso dal solito, rapporti di coppia diversi, ecco, tutta questa cosa sta completamente anestetizzata dalla gestione Conti, non mi aspetto che torni nella prossima gestione. La soluzione sarebbe dare una direzione artistica a qualcuno che fa il direttore artistico, qualcuno che ha una conoscenza profonda del mercato della musica pop e che tratti direttamente con le case discografiche, perché è inutile nasconderci dietro un dito, non è che noi a Sanremo non è che deve andare la produzione migliore in termini estetici secondo un qualche parametro, va la produzione che quell'anno può spaccare le classifiche, e allora si accetti questa cosa apertamente, ci sia una figura di mediazione con le case discografiche che di fatto è quello che fa già adesso il direttore artistico, separata dal conduttore, e potenzialmente si prende un conduttore in grado di traghettare il festival a un pubblico più giovane. Non mi sembra che ci sia però questo genere di visione a lungo termine. La mia impressione è che finché Sanremo va bene così. Ora che Carlo Conti ha perso ascolti, sarà interessante capire se questo trend si continuerà nei prossimi anni, si sentirà il bisogno di cambiare, ma non dimentichiamoci che pure nella sua pessima performance di quest'anno, il Festival di Conti è stato comunque, per esempio nella serata cover, mi sembra il quinto risultato
La serata migliore, se posso dire.
Sì, probabilmente sì, ma per dire che comunque il calo di share di Conti di quest'anno risponde anche ad anni in cui c'era stata veramente una overperformance, quindi è tornato su delle cifre ragionevoli precedenti al 2000 e diciamo agli ultimi anni di Amadeus, che sono gli anni con la maggiore crescita, gli anni migliori. Quindi in qualche modo è un dato che ci dice che c'è stato un calo, ma ci dice anche che bisogna poi confermarlo sul lungo periodo. Secondo me si confermerà, ma non per i giovani, ma perché secondo me dopo questa ondata di rinnovamento il pendolo dell'interesse per Sanremo sta di nuovo tornando indietro. Questo è fisiologico, c'è stata una grande moda di ritorno a Sanremo anche da parte di persone che non lo hanno mai seguito negli ultimi anni, e l'impressione è che forse adesso il pendolo sta tornando indietro, quindi forse ci sarà una fase in cui di nuovo Sanremo sarà meno interessante, a meno che non si cambi qualcosa per attrarre di nuovo il pubblico. Può essere cambiato in bene o in male, può essere anche fatto uno spettacolo profondamente retrogrado, lo guarderemo con l'ironia che ha sempre accompagnato un certo tipo di spettatore che guarda Sanremo. Mm-hmm. In ogni caso sarà interessante vedere cosa succede.
Certo, un ciclo naturale, allora, mi viene da dire. Herbert Cioffi, siamo quasi in conclusione di puntata, ecco, allora per te, guardando al futuro, cosa dovrebbe fare velocemente Sanremo per restare centrale anche per le nuove generazioni nei prossimi anni?
Allora, mi hai chiesto cosa dovrebbe fare per rimanere centrale
nei prossimi anni,
giusto?
Per i giovani.
Sì. Allora, ho seguito il discorso e lo trovo tutto estremamente corretto. Io penso che bisognerà vedere se ascolti effettivamente vengono questa debacle di ascolti viene confermata, è vero. Però la gente vuole lo spettacolo, quindi bisognerà agire su un spettacolo appetitoso, con degli ospiti appetitoso, in modo che in qualche modo possa essere appetitoso per i giovani e interessante per il pubblico giovanile che si avvicina a Sanremo. E poi, secondo me, non si potrà assolutamente prescindere da un certo genere. Mm-hmm. Un genere che deve essere vicino a perché quando Amadeus, ribadisco, ha fatto arrivare a Sanremo gente come Geolier, dicendo tra l'altro una frase meravigliosa, mi ricordo quando uscì Geolier, disse: per ogni persona che ha storto il naso c'è un figlio che appena, o un nipote che ha appena comprato l'album di Geolier su Spotify. Era vero, è una questione anche proprio di genere musicale. Per questo dico che Carlo Conti è stato leggero quando ha scelto San Da Vinci, perché una persona che si intende di musica sa benissimo che se va in quella direzione solletica poi televoto e gradimento di una certa parte culturale d'Italia, che non è il giovane che vuole essere magari attento anche alle tematiche sociali, che non è quello che sceglie Big Mama che arriva sul palco di Sanremo a insegnare tante cose, tra l'altro, con ironia, con simpatia, con un genere moderno, e anche a trattare alcune difficoltà, per esempio fisiche, di presa in giro di una fisicità, con messaggi importanti. Quindi attenzione al messaggio sociale del momento e ai generi, direi così in maniera assolutamente riassuntiva.
E allora siamo davvero in conclusione di questa nostra puntata, torneremo chiaramente a parlare ancora di Sanremo anche l'anno prossimo. Grazie mille ai nostri ospiti, da prima Jacopo Tomatis, grazie di cuore per essere rimasto con noi.
Grazie, grazie a voi.
E grazie naturalmente al collega Herbert Cioffi, ci risentiremo presto, grazie.
Grazie, grazie, un piacere, grazie.
Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio. I cani alle dogane, che fastidio. E il corso di Pilates, media prima e il pranzo salutare, che schifo. Stasera vado a una festa, la solita farsa, e non mi interessa, che fastidio. E la vicina molesta, puzza alla porta, bassa quei passi, che fastidio. E dimmi cosa mi hai messo nel bicchiere, ha un gusto amaro e mi fido. Perché mi gira la testa e tutta la stanza, e finché non passa, che fastidio. Non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione.
di non potermi controllare.
E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci una foto, che fastidio, che effetto di lavoro, faccio schifo. Scambiamoci il numero, ti scriverò, ma sotto quel sorriso dico, che fastidio, che fastidio, che fastidio.
Sulle mani solo se sei dell'acquario. Strano, ti facevo proprio sagittario. La chiamo dall'India, Albania, Torino, per un piano tarifario. Nasi alla francese come in fotocopia. Imparare a vivere con un tutorial. Passa premium, clicca qui, ascolta ora.
A 10 anni insieme alle mie bambole giocavo con l'amore. A 14 anni il primo bacio nelle mani avevo un fiore. Con l'adolescenza io ho capito che cos'era la passione, che non c'entra con il cuore, si confonde col dolore. Se finisse il mondo in questo istante fumerei una sigaretta. Mettere un vestito eccezionale sembrerei una principessa. Chiamerei mio padre solamente per ridirgli che mi manca. Forse sono solo stanca, fuori già si è fatta l'alba. Dicevano che bella la tua voce. A 40 voglio solamente ritrovare un po' di pace. Che mi piacerebbe ritornare tra le braccia di mia madre. Mentre un'altra stella cade nel romantico disordine.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.